Bene, riprendiamo. Allora, poniamo quindi in votazione il punto numero 1, l'ordine del giorno, Polo Museale di Ala, museo dedicato al patrimonio tessile presso Palazzo Taddei e museo dedicato alla valorizzazione della collezione strumenti musicali, pianoforti, storici, antichi presso Palazzo Malfatti Scher. Approvazione degli schemi di convenzione tra Provincia Autonoma di Trento, Museo Castello del Buon Consiglio e Comune di Ala. Favorevoli? Scusate un attimo. Prego.
No, voglio fare una precisazione. Vi è arrivata l'integrazione delle due convenzioni. Nella delibera, solo nella premessa e nella relazione, viene integrata con questa integrazione. Per cui, insomma, il testo che andiamo a votare è quello ovviamente definitivo. Sufficiente, segretaria, questa spiegazione? Ok.
Perfetto, come spiegato anche ai capigruppo. Bene, favorevoli? Quattordici. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due. Mondini. Parmesan. Benissimo, votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. Quattordici. Contrari. Uno. Parmesan. Astenuti. Uno. Mondini sull'immediata eseguibilità. Bene. Passiamo quindi alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare dei lavori di sviluppo infrastrutturale acquedotto comunale. Opere di captazione e adduzione idrica presso la sorgente Acque Nere, sfruttamento idroelettrico della risorsa OP127, progetto finanziato con il Fondo per la progettazione territoriale di PCM 17 dicembre 2021. Relaziona per noi l'assessor Gatti. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questo tema, come ricorderete, ne abbiamo già, ve ne ho già parlato in passato, si tratta dell'adduzione e sfruttamento dell'acqua ad uso potabile delle acque nere e parallelamente anche la possibilità di sfruttarle dal punto di vista energetico. Però vorrei magari, se mi lasciate un attimo, fare un po' di cronistoria. La città di Ala, insieme a parte di Pilcante, viene servita dalla sortiva che viene attinta in subalveo nella zona della Rocca e prevalentemente in subalveo. Questo dà dei problemi piuttosto rilevanti, soprattutto durante i temporali estivi, perché l'alveo dell'Ala, o meglio il torrente Ala, durante le grosse precipitazioni porta verso valle un sacco di materiale grossolano, ma anche materiale costituito da limo. Questo fa sì che la sortiva soffra di sostanzialmente impermeabilità e di fatto quello che sta in galleria sostanzialmente non va più a sfruttare la parte dell'alveo e quindi dell'acqua potabile con grosse difficoltà, nel senso che effettivamente bisogna intervenire in alveo per riuscire a ripristinare quella che è la permeabilità del torrente, del letto del torrente, in maniera tale che si riattiva la sortiva della rocca. E magari l'avrete anche notato coloro che abitano ad Ala, perché in quei casi sostanzialmente l'acqua risulta più sporca. Questa segnalazione c'era già stata fatta più volte da Nova Reti, proprio per sollecitare il Comune a prendere delle decisioni in merito, e già nel 2017 l'ufficio nostro ambiente aveva fatto presente ad Apria questa necessità, perché, come ricorderete, acque nere, la sortiva delle acque nere fa parte dell'adduzione concessa a GSM, che fa parte della grossa derivazione di Maso Corona sostanzialmente, e come tale è ancora assegnata a GSM, anche se non è più sfruttata dal 2005, da quando si è rotta la canaletta. Premesso tutto ciò, come dicevo prima, noi nel 2017 avevamo fatto presente questa necessità per la città di Ala, ad Aprie, e siamo partiti contestualmente con un progetto di rilievo per capire se la sortiva acque nere, già segnalateci da Novareti, è indicata per lo sfruttamento in primis potabile, perché sicuramente l'utilizzo dell'acqua potabile è indiscutibile che è un'esigenza primaria. E siamo partiti con queste rilevazioni. Le rilevazioni prevedevano innanzitutto capire la portata d'acqua della sortiva in relazione alla densità della popolazione che sta a valle, che poi la deve utilizzare, e successivamente quella della idoneità dal punto di vista potabile. Per quanto riguarda la portata d'acqua, queste indagini si sono protratte per 2 anni a cura di un ufficio tecnico al quale è stato dato l'incarico, e ha dato esito molto positivo, anche perché uno dei 2 anni era l'anno scorso, che, come ben tutti ricorderete, era piuttosto siccitoso, e nonostante questo la sortiva non è mai andata sotto i 20 litri al secondo, che è la portata che in questo momento necessita Dala e parte di Piccante, in base alla popolazione residente naturalmente, con delle punte che arrivano addirittura a superare i 50 litri al secondo. E finita questa prima indagine, si dovrà verificare dal punto di vista sanitario con l'intervento dell'azienda sanitaria per vedere le condizioni di potabilità dell'acqua, perché ovviamente non deve solo essere tanta, ma deve essere anche potabile, per l'appunto. Diciamo che da questo punto di vista nutriamo delle buone aspettative, anche perché in quella zona della Valle dei Ronchi a monte non c'è nulla, per cui è pensabile che l'acqua sia sicuramente di una qualità decisamente apprezzabile. Fatto questo, è stato dato l'incarico allo studio del progetto ambiente dell'ingegner Luterotti e Giuliani per cominciare a mettere in piedi anche uno studio preliminare per quanto riguarda appunto la captazione della sortiva acque nere, portarle a valle e contestualmente andare anche a sfruttarle dal punto di vista energetico. Vi anticipo già che, anche questo è un dato che sicuramente saprete, il nostro acquedotto, così come un po' tutti gli acquedotti trentini, soffrono di perdite di vario titolo. Noi ci assistiamo intorno a una perdita del 30%, grosso modo, dipendono dai tratti, ce ne sono di quelli che sono più messi male, altri invece che sono un po' più decenti, però grosso modo questa è la quantità d'acqua che viene persa lungo il percorso, e quindi la prendiamo a monte, però poi ai rubinetti sostanzialmente non c'è. Quindi anche la necessità di andare a intervenire sulle tubature principali e poi di distribuzione dell'acquedotto. Questo progetto cosa prevede? Questo progetto prevede nello specifico la nuova captazione della sorgente delle acque nere a quota 600 metri sul livello del mare circa, la realizzazione di una condotta in ghisa dalle acque nere fino ai brustolotti per un totale di quasi 7 chilometri, la centrale idroelettrica in zona Brustolotti con una quota di 250 metri, e qui arriviamo al dislivello sfruttabile per la centralina, che sono 350 metri di dislivello, un nuovo ramale dalla centrale idroelettrica al serbatoio esistente che è sopra qui al Monte Corno e che ha dei grossi problemi di tenuta, tant'è vero che non riusciamo a metterlo in pressione, e delle opere completamento, che sono lo scarico verso valle, sono altre sistemazioni dei serbatoi di Corno e Piazzi, sistemazione del serbatoio dei brustolotti e una condotta di adduzione e smistamento. Quindi un intervento piuttosto cospicuo che prevede se permettete, vedo se riesco a farvi vedere qualche immagine. Vabbè, ma ve ne uno solo per tutta la porta. Scusate, vediamo così. Almeno forse da una parte si dovrebbe vedere. Ah, capì, ma non era quel che doveva vedere. Eccolo, eccolo qua. Ah, questo è tutte e due le parti. Perfetto. Allora, la riga rossa è il nuovo ramale che parte dalla sortiva delle acque nere e arriva fino alla zona dei brustolotti. In questo tratto sostanzialmente c'è solo il carico della tubatura, non ci sarà smistamento di acqua, nel senso che non potranno essere collegate direttamente a questo ramale delle utenze, e per questo motivo e anche per il motivo di sicurezza la sortiva della rocca non verrà abbandonata ma verrà mantenuta come emergenza e come sfruttamento per quelle piccole derivazioni utenze che ci sono lungo il percorso. Come dicevo prima, questo tratto rosso è lungo 7 km con un dislivello di 350 metri circa e può generare una potenza sulla turbina finale di 150 kW, se non ricordo male, con una produzione che arriva a sfiorare i 930 megawatt ora. Come intervento, scusate ma devo guardare anch'io il monitor là in fondo, questo è lo sviluppo di tutta la centralina, di tutto il ramale con la sortiva alla quota superiore e la centralina quindi alla parte finale. Come intervento la centralina verrebbe fatta a ridosso della zona dei brustolotti, all'inizio del paese, subito sotto la strada della rocca sostanzialmente, e è costituita da due livelli, uno superiore dove c'è la turbina che produce l'energia e sotto ci sono le varie tubature che poi smistano l'acqua in utenza all'acquedotto. La cosa fondamentale che mi sono dimenticato, noi andremo a turbinare solo l'acqua potabile, solo quella che poi viene utilizzata come potabile. Non è previsto uno sfruttamento idroelettrico vero e proprio, questo è uno sfruttamento legato alla potabilità del circuito. Per quanto riguarda invece quella che è l'adduzione, e lo si capisce anche da qui, nel senso che questa è la zona dove si andrebbe a fare l'adduzione delle acque nere, questa è la zona delle acque nere, questa è l'attuale adduzione che è stata realizzata via AGSM e che prende tutta l'acqua dell'ala. Sostanzialmente la sortiva acque nere sgorga da questo lato, invece questo è l'altro ramale che ha una portata ben maggiore e che non viene assolutamente toccato, per cui rimane in alveo. Quindi per ritornare un po' alla descrizione del progetto, come dicevo 930 megawatt ora complessivamente come produzione annuale, il costo complessivo dell'opera è di 3,8 milioni IVA inclusa, di cui 600.000 euro circa riferiti direttamente alla centralina idroelettrica e i rimanenti 3,2 milioni di euro per la realizzazione delle opere dell'acquedotto, che comunque se vogliamo andare a risolvere il problema dell'approvvigionamento dell'acqua potabile per la città di Ala, comunque li dobbiamo spendere. Corrisponde, quella potenza di cui vi parlavo prima, i 930 megawatt ora, corrisponde un gettito, stimato in questo momento, ovviamente non so se avete avuto modo di prendere visione della tabella che c'era nella parte finale della relazione, prevederebbe un ammortamento dell'opera, se si considera solo la parte della centralina, in brevissimo tempo, si parla di 4 anni o al massimo 5. La differenza qual è? La differenza è che se il Comune di Ala, una volta fatta quest'opera, decide di vendere l'energia prodotta al gestore, al GSE, sostanzialmente con i prezzi attuali, incamera 100.000 euro. Se invece li utilizza sulle proprie utenze, vi ricordo che noi di utenze energivore ne abbiamo veramente tante, a cominciare dall'illuminazione, per non parlare degli uffici, ovviamente, lì il prezzo aumenta perché consumandole direttamente avremo un gettito di 150.000 euro. e questo emerge dai conti fatti dall'ufficio tecnico a cui è stato dato l'incarico e sono proprio sull'ultima pagina della relazione. Per quanto riguarda invece il discorso dell'acquedotto, non esistono acquedotti che si ammortizzano da soli, perché chiaramente chi li paga è l'utente. Nel nostro caso invece, se andiamo a considerare la spesa, si può dire che un intervento di questo genere andrebbe a ripagarsi nell'arco di 30 anni, nell'ipotesi in cui si venda direttamente l'energia al GSE, oppure 20 anni nell'ipotesi in cui, quella che mi auspico, il comune riesca a consumare tutta l'energia che produce in proprio. Mi sono dimenticato di dirvi che le opere di acquedotto sono potenzialmente possono andare a contributo su un capitolo specifico a livello nazionale, e effettivamente, se questa sera verrà approvato il progetto, noi provvederemo, perché la scadenza è entro il fine di questo mese, a presentare la richiesta. Direi che come dati mi sembra di avervi detto tutto. Se avete qualche domanda specifica, ben volentieri.
Grazie mille, Assessor Gatti. Sì, Sindaco, prego.
Ma due cose velocissime. Beh, insomma, anche qui un'importanza di un progetto strategico per il nostro comune, anche perché avete visto nel periodo della siccità quanto era importante e quanto sarà importante sempre più in futuro avere delle fonti di approvvigionamento chiaramente diversificate, per cui insomma un progetto importante, chiaramente con un importo rilevante sul quale bisognerà lavorare per trovare i finanziamenti giusti ed adeguati, però un progetto che riguarda l'adduzione dell'acqua potabile, ma anche potrebbe creare sicuramente economia al nostro comune. È stato portato l'approvazione di questo preliminare addirittura sulla in lama finale, perché sapete che con l'assestamento di bilancio della provincia è stato approvato il nuovo codice degli appalti, dove non è più previsto il triplo grado di progettazione, no? Preliminare, definitivo ed esecutivo, ma solo definitivo ed esecutivo. Il 15 di questo mese è la data fissata, la data transitoria che la norma fissa per far sì che si mantengano vivi i progetti già in essere, tra i quali i preliminari. Se non veniva approvato entro il 15, questo preliminare doveva essere ovviamente trasformato in un definitivo, e questo creava sicuramente dei problemi, per cui siamo arrivati sul filo di lana, ecco, questo sì, e mi fa piacere sicuramente.
Grazie Sindaco, apriamo la discussione, avevo prenotato il consigliere Mondini, prego.
Grazie. Nell'esposizione l'assessore ha parlato di che nella turbina passa solo l'acqua potabile. Cosa è inteso per capirsi? Grazie.
Sì, ci tenevo a sottolineare questo passaggio, perché questo modo di produrre energia di fatto, scusate il gioco di parole, ma è fatta sulla tubatura dell'acqua potabile. Allora, durante il giorno l'acqua potabile viene consumata regolarmente, quindi c'è un flusso costante, fra resto la turbina ha bisogno di un flusso costante per funzionare, ma questo viene anche di notte, a nostra insaputa, tra virgolette, perché durante la notte noi dobbiamo riempire i serbatoi che poi durante il giorno si svuotano. La differenza qual è? La differenza sostanziale è che in questo momento il comune di Ala ha un diritto di prelazione su quella sortiva, per motivi potabili, cosa che non sarebbe per motivi energetici, perché è in capo a GSM. Questa è la differenza fondamentale. Quindi noi possiamo produrre energia su quella centralina, sull'acqua che noi utilizziamo dal punto di vista potabile, ma non potremmo produrre energia su altra acqua, perché non è a utilizzo potabile, perché semplicemente perché la concessione ce l'ha un altro ente. La scadenza della concessione, ovviamente. Però tenete presente che i modi di produrre energia sull'acqua potabile sono diversi rispetto all'acqua, chiamiamola, normale. Paradossalmente ci sono delle realtà in Trentino dove si produce energia sull'acqua di scarico dei depuratori. Qui non è così, l'acqua potabile deve rimanere potabile e quindi deve avere determinate caratteristiche. Banalmente la Pelton, la turbina, deve essere fatta con un acciaio particolare.
Grazie Assessor Gatti. Ho prenotato l'Assessor Lorenzini. Prego. Ora, aspetta un attimo, me lo scusa Luigi.
Ecco, oltre che interessante come progetto, come bello tutti i progetti che si mettono in campo, è anche che si va a sfruttare, diciamo, l'acqua che ugualmente transiterebbe nel torrente Ala, che okay, ugualmente, d'accordo? Ecco, e solamente che i costi, naturalmente, come diceva l'assessor Gatti, sono alti, anche perché poi viene utilizzata, diciamo, sotto l'aspetto potabile, perciò igienico, tutte le attrezzature saranno ad hoc, proprio, però io credo che non dobbiamo farci sfuggire questa opportunità. Il comune di Ala, fra tutti i comuni del Trentino, proprio nel periodo estivo, è stato anche il comune fortunello, è stato un comune fortunello, perché noi nonostante, diciamo, abbiamo fatto non tante chiusure di perché avevamo diciamo un certo deposito di acqua abbastanza diciamo voluminosa, cioè ce n'era acqua, no? Siamo stati fortunati, però pensando al futuro proprio, io credo che è ottimo un ottimo investimento per il comune. Se poi oltre questo riusciamo a presentare le domande nei servizi ad hoc proprio ministeriali, magari potremmo essere anche assessore fortunati, giusto? Ok? Ecco, grazie. Ricordiamoci che non è solo Ala, ricordiamoci che da Brustolotte parte anche l'acquedotto per Marani e Santa Margherita.
Grazie Assessor Lorenzini. Prego, vedo prenotato, adesso mi dice, non vedo prenotato nessuno. Prego, Consigliere Mondini.
Presidente, no, è solo qualche chiarimento sugli aspetti tecnici che sono ben illustrati nella relazione, ma per capire un po' tutto il progetto. E sappiamo che la strada di fondovalle non è praticabile in inverno, o meno in termini di situazioni, insomma, in termini inverni. Sarà prevista una invece l'accessibilità alla presa, una cosa, ci sono problemi di deflusso minimo vitale, la seconda. Si accenna a questioni di rumorosità della centralina posta nei pressi dell'abitato di Brustolotti. Queste cose sono state valutate attentamente, perché altrimenti rimangono poi da gestire. L'ultima cosa, mi veniva da pensare che i tempi di ammortamento anche della spesa complessiva, che è la più conveniente, a mio avviso forse potrebbero anche ridursi rispetto alle più buone prospettive, se consideriamo che avremo probabilmente meno costi per le manutenzioni di quello, però rimane in essere l'attuale.
Grazie Consigliere Mondini. Prego Assessor Gatti.
Grazie. Nell'ordine, accessibilità. L'accessibilità è prevista per il discorso della presa, perché chiaramente quella deve essere comunque monitorata, però alle acque nere si giunge o con la strada di fondovalle lungo l'Ala, oppure col permesso chiaramente della famiglia De Biasi lungo la stradina della Stella che porta nella medesima località, per cui lì quell'area lì è sufficientemente servita. Per quanto riguarda invece il deflusso minimo vitale, non è il nostro caso, proprio perché noi, non andando a sbarrare tutto l'alveo, di fatto la portata dell'ala, del ramale dell'ala, quello che si vedeva qui, questo ramale qui non viene assolutamente toccato. Questo qui è monte, perdono, scusa. Questa qui è la centralina, cioè la, pardon, la centralina, l'adduzione. Questa, da questa parte qua si va verso la stella e da questa parte qui c'è la stradina, la strada di Fondovalle che corre dentro verso l'ala. Quindi in realtà tutta la portata dell'ala in quella zona lì non viene toccata se non i 20-30 litri di potabile che vengono raccolti in questa zona e portati verso valle. Tenete presente che comunque nella parte finale, o vale a dire dove c'è l'attuale sortiva, anche lì in questo momento noi portiamo via 20 litri d'acqua al secondo, perché sono quelli che noi comunque utilizziamo
adesso.
Per cui inevitabilmente. Mi sono perso forse qualche altra domanda. Ah sì, anche questo è stato verificato, sì, nel progetto c'è una parte che si occupa della sonorità della centralina, che però non so se ne avete mai viste, sono piuttosto coibentate e la stessa immobile che alloggia la centralina normalmente viene attrezzato in maniera tale da non dare disturbo verso l'esterno.
Grazie Assessor Gatti. Ho prenotato il consiglier Parmesan.
Grazie. Allora, giusto un attimo per ricapitolare. 930 megawatt in un anno, che se ho fatto i conti giusti, giusto per paragonare un po' a quello che può essere se qualcuno ha un impianto fotovoltaico a casa, se ho fatto i conti giusti è circa 106 kilowattora. Che equivale all'incirca 25 impianti fotovoltaici standard di un'abitazione privata, se vogliamo, più o meno. Quindi la prima domanda è, allora, non è un numero enorme, poi dopodiché tutto aiuta, quindi bene, tra l'altro è importante vedere i piani di ammortamento, per cui non sto dicendo che l'opera non vada fatta, giusto per un attimo per aiutarmi anche a capire l'entità, no, dell'opera. E, per capirsi, una piscina comunale quanto consuma? Perché io ho idea di quanto consumo a casa, non ho idea di quanto possa consumare una piscina. E l'altra domanda, così poi non palleggiamo, è: ho visto il prezzo previsto per lo scambio sul posto, che è di 16 centesimi a kilowatt. Questo dato è in qualche modo legato al mercato e quindi... Io ricordo prima, insomma, della guerra il prezzo era molto inferiore e mi chiedevo, un domani che dovesse, speriamo, insomma, tornare tutto tranquillo e il prezzo scenderà, e se sì, sono stati fatti dei ragionamenti invece su quanto andrebbe ad allungarsi il tempo di ammortamento dell'opera? Grazie.
Sì, allora... Parto da quella alla quale non so rispondere, nel senso che non so quanto consuma la piscina, so che è energivora, ma non so quanto consuma. Sì. Sì. Ecco, so che dal punto di vista così del consumo energetico, se non ricordo male, i 150.000 euro all'anno di produzione corrispondono grosso modo ai 2/3 di quello che noi spendiamo all'anno per l'illuminazione. Giusto? Ah no, ancora di più. Per quanto riguarda invece l'aspetto della convenienza, è vero, nel senso che bastano 25 impianti più o meno per avere la stessa potenza in termini energetici, però c'è una differenza fondamentale. Uno, durante la notte il fotovoltaico non funziona. Due, non funziona quando piove. Noi consumiamo tanto quando? La notte, ma anche quando piove. Quindi questo è chiaro che questo qui va, come dire, intersecato con un altro ragionamento che stiamo facendo, dove in questo momento abbiamo già stanziato i soldi e a breve verranno raddoppiati i pannelli fotovoltaici sulla piscina. ma stiamo già ragionando per installarli sul nuovo capannone del magazzino, e si sta ragionando per le comunità energetiche, perché come ben sapete anche quelle potrebbero essere un'opportunità, che sono ferme per i famosi mancati decreti attuativi che sono ancora fermi a Roma. Questo per dire che è vero che potenzialmente l'energia potrebbe magari un domani costare la metà di quello che costa adesso, perché comunque questo aumento è aumentata di nuovo e non è poco. Però è altrettanto vero che se vogliamo, e qui sto pensando al fatto che il nostro comune è certificato EMAS, se vogliamo andare in una certa direzione, che è quella del rispetto dell'ambiente, le alternative sono veramente poche. In termini energetici noi abbiamo tre possibilità: i pannelli fotovoltaici con i problemi che hanno, l'idroelettrico con lo svantaggio di magari andare a privare l'ambiente dell'acqua lungo l'alveo, anche se comunque vi ricordo che il deflusso minimo vitale è molto, molto stretto, nel senso che bisogna comunque lasciarla, e questo al Trentino costa veramente tanto in termini economici. E l'altra possibilità è l'eolico, altre non ce ne sono. L'eolico per certi aspetti da noi gli studi, quei pochi che sono stati fatti, ne ho presente uno in particolare che non è un vero e proprio studio, è stato poi abbandonato perché da noi c'è il vento in determinate fasce orarie, ma l'eolico ha bisogno del vento costante. L'altra possibilità che abbiamo è quella che si diceva prima, che però bisogna aspettare la scadenza delle concessioni e capire se il comune di Ala potrà, in seconda battuta, ragionare sullo sfruttamento completo di tutta l'acqua che l'Ala ha in quella zona.
Grazie. Assessor Gatti, ci sono altri interventi in merito? Scusate. Prego, Assessor Lorenzo.
Pensando proprio sotto l'aspetto ambientale, come ha già spiegato benissimo fra la domanda del consigliere Parmesan e la risposta del Sorgatti, non dobbiamo mettere in conto che non sappiamo quello che costerà i pannelli solari da passati 10 anni o 15 anni, non si sa quello, che con l'impianto di questo genere però non abbiamo una spesa ambientale, abbiamo solo quella potenzialità di diminuire il flusso dell'acqua, che però è minimo. Esatto.
Grazie, Assessore Lorenzini. Se non ci sono altri interventi in merito, diamo per letta la delibera, siete d'accordo? E passiamo alla votazione. Favorevoli? 14. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2, Parmesan e Mondini. Bene, e votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 14, giusto? Contrari? Nessuno. Astenuti? 2, Parmesan e Mondini. Bene. Il punto è deliberato, grazie. Prego, consigliere De Rossi.
Io volevo chiedere una cosa. Il motivo per cui il punto che abbiamo appena affrontato non è passato nella commissione attività produttive, che tra l'altro non ha ancora un presidente perché non è mai stata convocata.
Prego, sindaco.
Ma è semplicemente perché questa è stata ritenuta un'opera relativa più al tema ambientale che non alla parte produttiva, perché come ha spiegato l'assessore Gatti stiamo parlando di adduzione di acqua potabile che potrebbe poi diventare in futuro anche una fonte di energia alternativa per quel motivo lì. Probabilmente, presumo, e credo che questa sia la motivazione più giusta.
Grazie, sindaco. Bene, Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione, quarta variazione al bilancio di previsione 2023-2025, articolo 175, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Relaziona per noi assessore Speziosi, prego.
Grazie. Entro subito nel vivo della variazione di bilancio. Come le precedenti variazioni, siamo arrivati alla quarta, si è avuta l'esigenza per garantire un'efficiente gestione e andare quindi ad integrare tutti quei capitoli che vanno a toccare interventi correnti e straordinari che hanno la necessità di essere implementati o ridotti. La variazione nelle entrate e nelle spese correnti concludono in totale per maggiori previsioni per 87.020,82 per l'esercizio 2023 e maggiori previsioni per 1.450 euro sull'esercizio 2024. Le entrate correnti comprendono una variazione sull'esercizio 2023 di un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati per la questione delle spese di utenza elettrica e gas assegnato al Comune per 45.407, un'entrata di un contributo di 10.162,35 che è stato appunto assegnato al nostro Comune con un decreto del 24 luglio 2023 dal Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, finalizzate come quello dell'anno scorso al sostegno economico mediante rimborsi o comunque interventi a favore delle famiglie con figli minori che hanno frequentato centri estivi e servizi socioeducativi territoriali. Quindi con questo intervento che trova la previsione sia nell'entrata che nell'uscita, prevediamo di deliberare a favore delle famiglie, come abbiamo fatto l'anno scorso, un piccolo aiuto, un piccolo sostegno per tutte quelle famiglie che hanno figli minori che hanno partecipato ai centri estivi. E come potete vedere nella parte delle entrate c'è un importo che è nella parte delle spese è un importo un pochettino più elevato di 11.742 perché abbiamo deciso di incrementare la destinazione di questo contributo alle famiglie anche delle entrate che abbiamo avuto del 5 per 1000 e perché appunto il 5 per 1000 può essere utilizzato per finalità anche queste a scopo sociale e quindi ci sembrava positivo mettere a disposizione, visto l'elevata domande che sono arrivate l'anno scorso, mettere a disposizione questa ulteriore somma e quindi a breve metteremo insieme il bando e entro l'anno verrà erogato alle famiglie come abbiamo fatto l'anno scorso. Per quanto riguarda le entrate straordinarie, abbiamo sul 2023 una variazione di 20.344 e sul 2024 di 23.027 che riguardano, oltre a variazioni compensative, riguardano in particolare una maggior spesa di 50.000 sulle bitumature delle strade comunali, una maggior spesa di 5.000 euro sulla manutenzione degli impianti sportivi e una minor spesa di restauro di capitelli e fontana per euro 55.000 che vanno appunto ad assicurare il pareggio di bilancio. Questo non perché non verranno fatti, anzi il capitolo relativo ai capitelli e fontane era di 100.000, un'opera, un capitello è già in fase di studio per la successiva poi per il successivo restauro verrà ripristinato insomma il capitolo non appena possibile. Poi abbiamo una previsione di spesa con la relativa entrata correlata sul 2023 che riguarda un intervento sulla piattaforma digitale nazionale PNRR con un importo di 20.344. E poi una maggior spesa con maggiore entrata correlata da parte del contributo della PAT per la realizzazione della delega per i lavori della rotatoria in via Volta, quindi abbiamo sia la maggior spesa che la relativa entrata che arriva dalla provincia. Queste sono le principali e le variazioni che andiamo ad approvare questa sera. Ovviamente abbiamo depositato agli atti anche il parere positivo, il parere favorevole da parte del nostro revisore, che attesta la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, e ovviamente anche tutti i documenti allegati al bilancio, dove appunto si va ad attestare la variazione, nonché il DUP 2023-2025, dove ci sono ovviamente l'adeguamento solo di quello che riguarda la parte contabile e non, insomma, descrittiva. Questo è quanto riguarda la nostra variazione di oggi.
Grazie all'assessore Speziosi per l'esaustiva spiegazione. No, ci tenevo a dire che finito il Consiglio faremo una seduta di giunta e andremo ad approvare in questa occasione il progetto esecutivo di questa rotonda via Volta a Cerè, che da tempo stavamo aspettando, perché questa sera approveremo il progetto esecutivo, dopodiché potremo partire con l'appalto, e questa è un'opera attesa e che ci era stata data in delega dalla PAT. Un'opera che aveva creato problemi per quanto riguardava gli espropri, per quanto riguarda i rapporti con RFI e anche per l'aumento delle materie prime, che ha comportato la rivisitazione del computo estimativo.
Grazie Sindaco. Allora, apriamo la discussione sul punto. Ci sono interventi in merito? Bene. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Favorevoli? Un attimo. Riproponiamo la votazione. Favorevoli? 14. Contrari? Astenuti? 2. Parmesan e Mondini. Bene, grazie. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 14, giusto? Perfetto. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Parmesan, Mondini. Vi ringrazio. Il punto è approvato. Prima di passare all'ultimo punto dell'ordine del giorno, do la parola al segretario per una precisazione.
Allora, l'integrazione di quello che ha detto il sindaco rispondendo al consigliere De Rossi: la proposta precedente non è stata posta correttamente all'attenzione della Commissione Attività Produttive, perché l'articolo 9,2 del regolamento interno dice che i compiti delle commissioni sono stabiliti dal Consiglio al momento della costituzione. Con delibera 28 del 2020 è stata costituita la Commissione Consigliare Attività Produttive, e il Consiglio ha attribuito alla stessa l'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio e la stessa affidati dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio, in particolare adozione o modifiche di piani di settore, regolamenti relativi a mercati, attività artigianali, attività turistiche, agricole e commerciali, richiesta di deroghe urbanistiche per aree produttive o turistiche, richiesta di parere in materia di artigianato, commercio, turismo, agricoltura, zootecnia e foreste.
Grazie segretario per l'esaustiva spiegazione. Bene. Passiamo allora al quarto ultimo punto dell'ordine del giorno. Approvazione delle modifiche allo statuto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ala e al relativo regolamento contabile. Al regolamento dei Vigili del Fuoco allievi dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Ala, e approvazione dei nuovi regolamenti per l'attività del vigile fuori servizio e onorario e per l'attività del vigile del fuoco di complemento. Relaziona per noi l'assessore Speziosi. Prego.
Sì, per quanto riguarda l'approvazione delle modifiche allo statuto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari e relativo regolamento contabile del nostro comune, ci atteniamo praticamente a quello che sono le disposizioni della legge regionale a partire dal 1954, dove era stato disposto tutto quello che sono l'organizzazione e l'attività dei corpi volontari, che deve poi essere recepito a livello provinciale. Infatti negli anni poi è stato adottato ovviamente quello che è il regolamento regionale dalla provincia, successivamente è stato adottato ovviamente anche dal corpo dei nostri vigili e arriviamo ad oggi che la giunta provinciale in data 29 giugno 2023 ha approvato, ha presentato su richiesta insomma della Federazione dei Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, ha presentato le richieste di modifica dello schema di statuto e del regolamento dei Vigili del Fuoco e tutti i documenti adesso allegati e quindi la legge dice che ci deve essere uniformità su tutto il territorio e quindi l'adozione della provincia deve essere poi recepita da tutti i corpi della provincia. E quindi sono state adottate una serie di modifiche che oltre a prevedere un aggiornamento generale delle disposizioni regolamentari riguardante il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, a fine quindi che sono tutti degli interventi atti a migliorare la funzionalità degli stessi, sono volte a recepire sia le modifiche legislative accorse negli anni, ma anche quello di dare dei piccoli interventi, che uno di questi è stata quella dell'innalzamento da 60 a 65 anni per l'espletamento del servizio di vigili del fuoco. E con la delibera e poi successiva del 4 agosto 2023 la giunta provinciale ha approvato quindi una serie di documenti che siamo qui a recepire oggi per il buon funzionamento dei nostri corpi dei vigili del fuoco volontari, quindi le modifiche del regolamento denominato, siamo qui ad approvare la modifica del regolamento denominato statuto tipo dei vigili del fuoco volontari della provincia di Trento, regolamento contabile del corpo dei vigili del fuoco volontari della provincia di Trento nella versione che sostituisce quella precedente, allegato 2, il regolamento per quanto riguarda poi l'allegato 3, il regolamento per l'attività del vigile del fuoco di completamento allegato 4 e nuovo regolamento per l'attività del vigile del fuori servizio e vigile onorario. Come ho detto prima, questa procedura è quella di, quindi l'atto che è stato approvato in giunta è quello di trasmetterlo a tutti i comuni trentini in modo tale che i consigli comunali devono recepire tali regolamenti in modo uniforme su tutto il territorio e quindi è importante avere un modello di organizzazione organizzativo e di regolamentazione uniforme su tutto il territorio e quindi siamo qui oggi a recepire quello che è stato approvato in provincia.
Grazie mille, nel senso Speziosi. È una presa d'atto, ok. Apriamo quindi la discussione sul punto. Ci sono interventi in merito? Bene, se non c'è nessun intervento passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Grazie. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del punto. Favorevoli? Unanimità. Perfetto. Allora, grazie mille. Passiamo quindi alla discussione della mozione. Eventuali interrogazioni. Certo. Allora ma sarebbe così. Apriamo l'ora e mezza di spazio. La prima mezz'ora è dedicata alle interrogazioni. Ci sono eventuali interrogazioni? Monsieur Parmesan, prego.
Solo una domanda veloce, e se poi non sapete rispondermi oggi non è un problema, insomma. Ma volevo sapere, mi è aggiunta la voce che è ricominciata insomma la stagione di cinema nel nostro teatro, dopo che è stato poi comunque ristrutturato sotto Covid, per cui c'è un nuovo impianto e dicono che effettivamente la qualità sia ora all'altezza, insomma. Ma è anche aumentato il prezzo del biglietto, giustamente. E volevo prima chiedere se i prezzi sono decretati, chi decide i prezzi, diciamo, per il cinema, se è una convenzione data a chi organizza, se è l'ufficio, non lo so. Seconda cosa, se siete a conoscenza, mi è stato riportato che il telo su cui viene proiettato il film è piccolo, è più piccolo della proiezione in sé, e quindi ad esempio c'era l'altro giorno c'era Barbie, dove mi hanno detto delle canzoni sottotitolate e i sottotitoli venivano tagliati, e questo diciamo è chiaramente, insomma, uno si aspetta che hanno fatto tutto l'impianto, hanno anche aumentato i prezzi, se però mi ritrovo a vedere il film a metà perché non capisco metà delle cose, forse non è piacevolissimo. E quindi la terza domanda di conseguenza, se ritenete o se avete in mente di anche qui andare a fare una modifica di questo telo per renderlo più adatto alla proiezione di film, in modo da sfruttare l'intera area, ecco, grazie.
Ok, il prezzo adesso dovrei sentire con l'ufficio attività culturali, comunque credo sia fissato dall'ufficio attività culturali, sta di fatto che per Nina dei Lupi per esempio è stato fatto un prezzo di favore di 3,50 euro d'ingresso, proprio perché era un'occasione chiaramente molto particolare. Ha fra l'altro avuto un grande successo perché sono state oltre 760, credo, le persone che hanno visto il film, per cui insomma è una cosa estremamente interessante. Per quello di Nina dei Lupi? Ah, ok. C'era un contributo, mi ricorda la dottoressa Brunelli, ministeriale, per poter dimezzare i prezzi. Credo che il valore del biglietto, mi rivolgo alla segretaria, se ne ha conoscenza, è fissato dall'ufficio attività culturali, no? Ad oggi però, giuro, non saprei qual è il valore del biglietto, ma questo possiamo verificarlo eventualmente, e quale tipo di aumento c'è stato. E chiaramente l'aumento è dato dal fatto, sì c'è stato, lo verificheremo, dalla gestione che è affidata a una cooperativa, la NIRCOP, che ovviamente ha un costo rilevante. L'idea che da sempre si sta cullando è un po' quella di riuscire a gestirsi autonomamente il cinema con le nostre maestranze, non è facile perché le ore serali chiaramente non è facile, allora lì avremo sicuramente delle economie. Per quanto riguarda il telo, questo sinceramente non lo sapevo, lo verificheremo. Il telo non è mai stato cambiato, cioè i lavori non hanno interessato il telo, e quindi verificheremo questo particolare e se è necessario intervenire ulteriormente lo faremo senz'altro, insomma. Per cui chiedo al vice sindaco di tenere nota magari di questa cosa.
Non si è proprio sostituito perché erano in ballo
delle modifiche proprio sulla proiezione. Allora si era detto quando sarà il momento, per quello che so che si diceva di questa, verifichiamolo, sì.
Bene, grazie sindaco, e ho prenotato il consigliere De Rossi.
Grazie Presidente, io avevo una domanda in merito alla piscina, mi è stato posto il quesito da varie persone e anch'io ne ho avuto l'occasione di esserne partecipe. Rispetto ad altre piscine della zona, penso a Rovereto, la nostra piscina non prevede la tariffa ridotta per l'ingresso pomeridiano, ad esempio. E quindi chi entra alle 5 del pomeriggio paga la tariffa intera standard, come è previsto dalla carta dei servizi impianto sportivo approvata con delibera di giunta 68 del 2021 e poi aggiornata con delibera di giunta 83 del 2022. Tra l'altro si era detto che nel momento in cui fossero installati i tornelli si sarebbe valutato anche per chi faceva la tessera, appunto, che è obbligatoria per entrare al centro sportivo, una tariffa oraria, visto che c'è la possibilità di accedere appunto tramite il tornello, quindi ingresso, uscita, e avere la tariffa oraria calcolata sull'effettivo utilizzo della piscina. Secondo me non sarebbe male ragionare appunto sul rivedere le tariffe, almeno per fare una tariffa pomeridiana, perché penso soprattutto l'estate, quando la gente lavora avendo la piscina esterna, magari è interessante riuscire a portare il pomeriggio i propri figli o andare a svagarsi qualche ora solo il pomeriggio, ma con una tariffa ridotta, e non pagare magari per 2-3 ore la tariffa intera giornaliera.
Grazie consigliere De Rossi. Prego, sindaco, vuole rispondere?
Mi sfugge e verificherò questa richiesta del consigliere De Rossi, perché non sono a conoscenza in questo momento delle tariffe, sono sincero, per cui prendiamo nota e le verifichiamo, consigliere, va bene?
Prego.
La domanda del consigliere Parmesan, mi diceva, probabilmente è collegata in video, la dottoressa Bertolini, anche per Indiana Jones vedo che il prezzo del biglietto è di 3,50 euro, e mi dice che questo è possibile fare in base a quello che fanno gli altri comuni che si appoggiano al coordinamento teatrale come noi. Si può fare il prezzo di 3,50 euro, quello di appunto di Indiana Jones, perché è per l'evento del Ministero, idem quello che si fa che abbiamo fatto per Nina di Lupi. Non incassiamo noi, ma va a consuntivo, mi dice e mi ricorda, al coordinamento. Per il telo anche mi risponde, probabilmente c'è un puntamento inclinato che andrà del proiettore, che andrà verificato, forse non è tanto il telo ma il proiettore. Ok.
Grazie sindaco. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Mondini.
E ho visto che sono iniziati i lavori alla stazione nel sistemare serramenti e alcuni spazi. Volevo capire se il comune ha informato della cosa, e sì, condivido l'espressione del vice sindaco, e era certamente ora, l'abbiamo condivisa più volte qua in questa sala. Se avete conto di cosa interesseranno e se finalmente arriveranno a concludere quello che è stato sospeso nel 19? Grazie.
Intendeva il sospeso del 2019, sempre del fabbricato? Esterni? No, allora, per quanto riguarda il fabbricato, no, non ho contezza dei lavori da eseguirsi, ma credo siano lavori di mera manutenzione per i quali hanno presentato, presumo, una scia, credo, pertanto insomma un progetto di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda le aree esterne, siamo fermi ancora a quanto avevamo detto nei precedenti consigli comunali, se vi ricordate. L'IRFI aveva predisposto un un progetto preliminare di sistemazione delle aree con un costo rilevante e per il quale chiedeva la compartecipazione di comune e provincia. E ancora chiaramente ora con il cambio di giunta provinciale è inutile anche andare a reiterare questa richiesta, sarà oggetto delle prossime richieste sicuramente, insomma, e dei prossimi bilanci provinciali, perché se ricordo bene l'opera era sui 2 milioni di euro indicativamente, quindi chiedevano circa il 50% a carico provincia e comune, o solo provincia o solo comune, insomma. Cifre molto importanti, insomma, questo sì.
Grazie sindaco. Ci sono altre richieste? Interrogazioni? Prego, consigliere Giorgi.
Grazie. Chiedo per cortesia, ecco, se è possibile un aggiornamento sullo stato dei lavori da Viale Malfatti a direzione sud. È stata spostata anche l'isola ecologica, ecco, nei pressi della Pesa pubblica, e si chiede dove verrà dislocata. Grazie.
Ma rispondo un attimo io, poi magari si vuole integrare il vice sindaco. Beh, allora questo è il secondo lotto, no? Che va a completare il progetto previsto per la ciclo pedonale che dalla rotonda della zona di San Martino arriva fino alla caserma dei carabinieri via Autari. E la prima parte, se avete visto, da via Autari fino a circa l'altezza dell'albergo dell'hotel Città di Ala è stato realizzato, non ultimato, ma il marciapiede, la ciclo pedonale è stata realizzata, manca solamente la posa del parapetto e l'asfaltatura colorata come quella che abbiamo già realizzato negli anni passati. Si arriverà fino al semaforo chiaramente di Viale Malfatti, in modo tale che la ciclabile sarà scendendo verso Verona sulla sinistra fino al semaforo, ed è già esistente, realizzata. Si attraverserà poi la strada provinciale tramite semaforo e sarà realizzata tutta la ciclo pedonale fino sul lato destro, scendendo fino a via Autari. La prima parte della Pesa, lì c'è anche una parte di esproprio, chiaramente, perché la ciclo pedonale non è sufficientemente larga nella zona già esistente, per cui c'è una parte di esproprio verso la campagna posta a valle. Tratto di campagna che, fra l'altro, se ricordate, è prevista nel PRG come futuro parcheggio pubblico. Quindi sarà modificato anche il tipo di accesso a quel terreno. Per cui un'opera interessante che va sicuramente a completare una parte di lavoro fatta negli anni passati e che con la realizzazione della ciclabile sud, quella che da via Autari porterà fino a Campagnola, in buona sostanza, creerà un anello di ciclabile molto interessante e potrà portare il collegamento dalla destra Adige direttamente al centro di Ala. Prego.
Ecco, ad integrazione del sindaco, come avete visto adesso dalla parte sud, praticamente oggi hanno ripreso i lavori con l'altro tratto dell'hotel Ala per arrivare fino praticamente all'entrata di via Lodrom, okay? Fianco alla Sirti, dove che ne va dentro, dove abita dentro Martinelli e Company, ecco, fino lì. E poi verrà sospeso temporaneamente per una settimana e mezza. D'altro canto l'altra ditta, la Lavorai, sta scendendo dall'incrocio di Viale Malfatti con l'allargamento verso la proprietà Tognotti, con l'attraversamento e poi col lavoro della Pesa, che non è tanto l'allargamento fine a se stesso della ciclo pedonabile, perché quella viene portata verso il centro, è per l'accesso proprio della Pesa dopo, che se no, portando via un pezzo per la ciclo pedonale, non c'era più l'accesso in sicurezza per la Pesa pubblica, che è giusto che ci sia. Temporaneamente i Cassonetti, l'isola ecologica è stata spostata all'entrata, diciamo su quella superficie per entrare dai pompieri, per andare alla casa dismessa dei cinque piani del comune, messo lì a fianco della famiglia del Stefano Romani, che ho chiesto gentilmente. Ecco, temporaneamente metteremo anche della segnalettica, perché lì era anche usufruibile come parcheggio oltre quei tre segnati sull'altra parte della casa Tolini e Trainotti. Tante volte tante persone anche di via Bresciani del Papa Giovanni XXIII parcheggiavano lì per poi andare su della scaletta e arrivare a casa propria. Invece metteremo fuori un divieto proprio perché, siccome sul retro della casa dei cinque piani abbiamo sistemato per un mese il cantiere provvisorio, okay, per la Lago Rai, anche l'anderiviene, diciamo, il movimento della pala gommata per i loro lavori, e anche per dovesse capitare l'urgenza dei pompieri, è meglio che tutto sia libero lì, perché loro arrivano. Io ho fatto un sopralluogo proprio mercoledì sera, quando loro si trovano tutti i pompieri e hanno lì ste 20-25 macchine che arrivano parcheggiate, sanno già come parcheggiarle, per poi casomai escono dai magazzini con dei depositi con le attrezzature dei vigili, insomma. Ecco, diciamo che sui tempi di realizzazione siamo 15 giorni prima fino adesso, no? Okay, siamo ben messi, insomma. Dopo sta tutto, perché dopo c'è l'impianto di illuminazione nuovo, che viene messo tutto nuovo, ci sono tutti i vari parapetti e l'ultimo strato finale poi del colorato, insomma. Comunque sta procedendo bene. Prego.
Grazie, assessore. Ho prenotato il consigliere Mondini. Prego.
Abbiamo toccato il tema dei ciclabili. Volevo capire se ci sono aggiornamenti su quel tratto che da via Autari poi arriva al traversamento con la diga. Grazie.
Sì, allora, come sapete si è tenuta la conferenza dei servizi qualche mese fa ancora per il progetto definitivo. Era stato approvato da tutti i servizi della provincia e c'erano però delle prescrizioni, ahimè, come sempre, da RFI. RFI chiedeva, visto che la ciclabile va in parallelo e a confine con i binari, ovviamente, non con i binari ma con la rampa, con il pendio, la RFI chiedeva una verifica del confine reale appunto di proprietà di RFI, cosa che è stata fatta da parte loro con un satellitare, e hanno definito che il piede rampa è effettivamente il confine di proprietà. Hanno chiesto quindi come prescrizione, avevano chiesto, di stare a 2 metri dal piede rampa, citando un DPR degli anni 70, non lo so, di stare a 2 metri dal piede rampa realizzando una recinzione di protezione, al che ci siamo incontrati più volte, perché noi ci siamo rifiutati ovviamente di realizzare, di stare ulteriormente distanti 2 metri dal piede rampa, visto che siamo molto lontani dal binario, dalla rotaia. Quindi abbiamo chiesto la possibilità di derogare a questi 2 metri, perché stare a 2 metri vorrebbe dire ulteriore esproprio di campagna, per cui ulteriori somme economiche importanti, ma soprattutto vorrebbe rivedere completamente il progetto. La settimana scorsa ci siamo incontrati in MIT con il tecnico di zona e con la sua dirigente del servizio patrimonio, la dottoressa Moro. Abbiamo discusso, diciamo, animatamente in MIT e dicendo, appunto, portando degli esempi concreti di altre ciclabili che corrono ben più vicino al tratto, ai binari delle ferrovie, per cui chiedendo di derogare, di poter chiaramente posare la recinzione, se richiesta, al piede rampa. Ci è stato risposto ieri o l'altro giorno dicendo che c'è il parere favorevole e stiamo aspettando l'ufficialità tramite una nota di RFI. Sembra comunque, insomma, che abbiano accolto la nostra richiesta. Questo vorrebbe dire abbiamo già il parere favorevole alla conferenza dei servizi, vorrebbe dire approntare da subito l'esecutivo per poi passare all'appalto. Quindi insomma, parere favorevole, questo ci consola, la recinzione ci comporterà un po' un aumento di costo, però insomma un conto è poterla fare a confine, un conto poterla doverla fare a 2 metri di distanza, questo era improponibile per noi nella maniera più assoluta.
Posso?
Grazie Sindaco, ho prenotato il consigliere De Rossi, prego.
Se mi permettete volevo integrare un attimo quanto ha detto poco fa il Sindaco, che purtroppo ne abbiamo parlato spesso in consiglio anche per il discorso di Marani, e purtroppo la legislazione italiana non ha una norma chiara sulle distanze dai binari ferroviari e nemmeno da autostrada, e quindi gli enti, in questo caso RFI ma anche Autostrade per l'Italia, Autobrennero, tendono a fare un po' quello che preferiscono, e RFI si è autodeciso una fascia di 30 metri, una fascia di rispetto di 30 metri, dal ciglio non del binario, ma dal ciglio della propria proprietà, e quindi al di qua della rampa. Chiunque voglia fare qualcosa entro quei 30 metri, che può essere anche cambiare lo scuro, dovrebbe chiedere autorizzazione a RFI. Stessa cosa è il problema con autostrade, e purtroppo qui la legislazione italiana non ha mai preso di petto l'argomento e portato a casa un qualcosa che garantisse una maggiore fluidità di tutti i discorsi che si possono fare. Pensate solo che la strada provinciale che passa all'interno di Avio, zona pasticceria Mille Voglie, è di proprietà di Autostrade, giusto per farvi capire quanto potrebbe essere il problema di fascia di rispetto. E stessa cosa, abbiamo un problema che gli uffici sanno benissimo, la strada dall'incrocio tra via 4 Novembre, via Adige e l'incrocio con la passerella, quindi la strada che passa davanti alla stazione ferroviaria, è di proprietà di RFI. Con tutti i problemi che ne emergono.
Velocemente, RFI fa fede e cita un DPR del 71-72 in cui prevede, dell'80, in cui si prevede che si deve stare a 6 metri dalla rotaia e a 2 metri dal confine di proprietà. Abbiamo citato però dei casi, uno di questi è la ciclabile per chi l'ha percorsa nel tratto fra Peri e Dolcè, prima della cantina Armani, dove, se avete visto, la ciclabile corre praticamente fianco a fianco della... ma quella di Dolcè è stata realizzata nel 2018 su un terreno acquistato dal comune ad RFI, per cui insomma abbiamo citato quel caso, chiedendo che ci sia analogo trattamento, quindi insomma chiedendo una deroga che sembra ci abbiano concesso, insomma. Tutto qua.
In realtà la ciclabile appunto Serravalle Marco corre a un metro forse dal binario. Sì, esatto.
Grazie. Ci sono altri interventi? Bene, se non ci sono altre interrogazioni, passo la parola all'assessora Prone, prego.
Sì, grazie Presidente. Io in realtà volevo un attimo velocemente anche confrontarmi con gli altri capigruppi. Io parlo in nome per conto del capogruppo Matteo Giuliano, che stasera ha un piccolo problema di salute, non è qua presente. Io pensavo che potrebbe essere il caso di posticipare la mozione al prossimo consiglio utile, non trattandosi comunque di argomento urgente, ed è un peccato insomma magari non avere la tempistica e anche la lucidità, sarete tutti un po' stanchi insomma per trattarlo a queste ore. Ho ritenuto come pater primo firmatario che possiamo noi tranquillamente posticiparlo, e se voi siete d'accordo per noi non c'è problema, insomma ditemi anche voi. Prego. Va bene, non volevo decidere da sola, mi pareva giusto insomma coinvolgerli, ecco tutto qua. C'è che mi sarebbe piaciuto appunto che lo portasse in discussione appunto insieme a loro il capogruppo Mattei, visto che era il firmatario, e questo unito all'ora tarda direi che insomma poteva essere ragionevole. Tutto qui.
Bene, dichiaro un minuto di sospensione per poter parlare con i capigruppo, prego.
Perché ci sono altre comunicazioni, non è giusto suonare la mezzanotte, e poi anche perché la vedo.
Allora, si tratta di una mozione presentata dai alcuni capigruppo di maggioranza, quindi per ritirarla devono essere d'accordo. Grazie.
Ecco, allora, sì, no, mi scuso col consigliere, magari mi sono spiegata male io, trattandosi che il firmatario stasera è assente, vista anche l'ora tarda, abbiamo pensato, insomma, visto la non urgenza del punto, che si può tranquillamente posticiparlo, un breve confronto, e direi che insomma abbiamo trovato l'accordo su questo punto. Grazie ai colleghi.
Bene, allora, come ultimo punto, io non ho comunicazioni, il sindaco presumo di sì, passo a parlare al sindaco.
Sì, io ho due comunicazioni, una di servizio, ne approfitto per farle, una un po' meno di servizio ma personale. Quella di servizio è questa: come avete visto e come avrete saputo, il primo di settembre è partita la nuova gestione per la raccolta dei rifiuti da parte di Dolomiti Ambiente. Abbiamo fatto un incontro con i tecnici di Dolomiti Ambiente qualche settimana fa per farci spiegare cosa cambia. Sapete che Dolomiti Ambiente aveva presentato un progetto di partenariato pubblico-privato negli anni passati alla comunità di Valle, un progetto che poi si è aggiudicata vincendo appunto la gara, un partenariato che dura 17 anni e quindi abbiamo praticamente dal 1 settembre per 17 anni un nuovo gestore che servirà tutta la Valle Agrina, compreso il comune di Rovereto e di Trento, che già sta servendo Dolomiti Ambiente, per cui un'azienda nostra che si è presentata dicendo e chiarendo quali sono le maggiori novità. Le maggiori novità sono queste di fatto. Beh, innanzitutto creando un filo diretto fra Dolomiti e utenti. Adesso gli utenti si rivolgeranno direttamente a Dolomiti Ambienti per segnalazioni, richieste e quant'altro. In virtù di questo hanno messo a punto un numero verde. E troverete delle app nel loro sito, ci sono sia le app che le indicazioni su quel che c'è da fare. E hanno chiesto di poter usufruire di uno spazio nostro comunale per aprire uno sportello dove sarà presenti i tecnici, i funzionari di Dolomiti Ambiente ogni 15 giorni per incontrare i cittadini per eventuali richieste e quant'altro. E starà a loro anche la distribuzione di sacchetti, mastelli e quant'altro. Stanno predisponendo, anche in parte l'hanno già fatto, un progetto di informazione per le scuole, perché questo è uno dei punti salienti del PPP, e anche un piano di comunicazione per tutti i cittadini. Saprete che cambierà anche il sistema di raccolta, si passerà dal sistema di raccolta attuale al sistema di raccolta porta a porta. Questo succederà fra qualche mese, è previsto indicativamente nella primavera prossima, perché ovviamente è tutto da modificare. La Dolomiti Ambiente ha quasi messo a nuovo tutta la loro flotta di mezzi, utilizzando anche tanti mezzi elettrici, li avrete visti girare anche nell'ultimo periodo qui ad Ala. Il servizio deve perfezionarsi, perché chiaramente la conoscenza della zona è ancora in fase di studio. Si è parlato anche dello spazzamento statale che spetterà loro, dei rifiuti abbandonati e quant'altro. Cosa interessante è che è stato ripristinato la raccolta a domicilio degli ingombranti, per cui chiamando Dolomiti Ambiente potrete mettere fuori casa gli ingombranti come succedeva fino a qualche anno fa. Sono stati modificati gli orari del CRM, anche del nostro, avete visto che adesso i giorni di apertura sono 4 anziché 3, quindi anche lì insomma una cosa estremamente importante. Quindi un servizio che è partito secondo me con buona soddisfazione, con qualche inconveniente, ma questo ripeto dovuto alla scarsa conoscenza del territorio, che deve essere ovviamente messa a punto. Questa è la prima comunicazione di servizio che volevo dare. La seconda comunicazione è un attimino diversa, avrete interpretato, avrete saputo, insomma avrete immaginato qual è la mia comunicazione, che è questa. Questo è il mio ultimo consiglio comunale, perché domani rimetterò le dimissioni dal sindaco di Ala. La decisione, sapete, viene presa perché ho fatto la scelta di candidare per le prossime provinciali di ottobre. Una scelta meditata, ponderata a lungo, è chiaro che le richieste mi sono pervenute ancora mesi fa, però non ho mai definito la mia posizione, perché dico la sincera verità, un po' la chiave di volta è venuta e la decisione è stata presa anche perché una recente sentenza della Corte Costituzionale, che avrete, immagino, di cui avrete saputo, una sentenza fatta per la verità a risposta di una legge presentata dalla Regione Sardegna, in cui si chiedeva il terzo mandato per i sindaci sopra i 5.000 abitanti, cosa che nel resto d'Italia, sapete, non c'è, ma solamente qui da noi, in Regione Trentino Alto Adige. Perché il terzo mandato? Perché era nel mio sogno che cullavo, era quello di poter provare, perché chiaramente poi sono i cittadini che decidono chi deve governare una comunità, provare a fare un eventuale terzo mandato. E per questo non ho mai effettivamente pensato in maniera seria un'eventuale candidatura per le provinciali, anche se effettivamente dopo 8 anni da sindaco e 5 anni di assessore in comunità, chiaramente con l'accumulo di esperienze che ho fatto, mi sarebbe spiaciuto disperdere tutto questo, ritenendo che un'eventuale candidatura e anche un'elezione in provincia di Trento, nel Consiglio provinciale, potesse essere un'opportunità anche per il mio territorio, considerando che non abbiamo grandissimi riferimenti all'interno del Consiglio nella zona della Vallagarina, con esclusione ovviamente dei consiglieri già eletti e del Presidente, ovviamente del Presidente Fugatti. Quindi una decisione maturata, fra l'altro è definita anche negli ultimi giorni, perché l'ultimo Consiglio Comunale che abbiamo fatto ancora non avevo definitivamente sciolto le riserve, perché ancora non mi sentivo sufficientemente pronto per affrontare una nuova sfida. Oggi ho incontrato anche, ho comunicato la stessa cosa ai nostri collaboratori, alla struttura comunale, l'ho fatto anche con un po' di emozione perché dopo 8 anni in questo comune è un po' faticoso, insomma, abbandonare questa carica perlomeno. Io vivo da sempre ad Ala, sono un cittadino olense come tutti voi, che per cui sicuramente ama la propria città e che da sindaco ha cercato di fare il possibile, il meglio nelle possibilità concesse per far crescere questa comunità. In parte ci siamo riusciti, in parte no, perché come è normale che sia, i progetti sono tanti, nei programmi prima elettorali, poi amministrativa, chiaramente si inseriscono tanti progetti, alcuni vengono realizzati, altri no, altri sono in corso, altri saranno ultimati. Quello che di sicuro è stato fatto è metterci un impegno importante, credo che questo non nessuno me lo possa contestare, ho sempre cercato di essere presente sia in comune, tutti i giorni presente in questo comune, per essere vicino ai collaboratori che a loro volta mi sono stati vicino, per essere vicino chiaramente alla mia giunta comunale, alla maggioranza, ma anche ai consiglieri di minoranza, che ringrazio, perché credo che in quest'aula ci siano stati sicuramente dei momenti anche di scontro, ma però sempre nei limiti del come si può dire, posso dire, dell'eleganza politica. In altri comuni queste cose non succedono, qui da noi bene o male ognuno deve fare ed ha il proprio ruolo da rispettare, per cui questo è sacrosanto, perché in democrazia così funziona. Però credo che, e me lo possiate riconoscere, sempre nei toni siamo rimasti, magari a volte con qualche piccolo eccesso, ma credo che sia concesso, per cui insomma una collaborazione che io ho avuto da tutti, non ho assolutamente nulla da recriminare. Mi dispiace lasciare questo comune, perché ripeto, il mestiere da sindaco è un mestiere faticoso, se fatto nel modo giusto, totalizzante, ti porta via tante energie, ma te ne dà anche delle altre, perché effettivamente il ruolo di sindaco è appagante, perché riesci a fare qualcosa per la tua comunità e la rappresenti, per cui è un orgoglio sicuramente. Faticoso perché ti assorbe completamente, perché insomma gli impegni sono tanti e se si vogliono seguire è un impegno totalizzante, bisogna dedicare il tempo necessario, che è tutto il tempo che si ha a disposizione, perché Ala è un comune importante di 9.000 abitanti, con tante associazioni, con tante realtà da seguire, con tante problematiche, un territorio variegato che bisogna seguire, perché insomma un lavoro non facile, che però ti dà delle grandissime soddisfazioni, perché sentirsi dire grazie da qualche concittadino per quanto svolto, sentirsi a volte anche dei rimbrotti, perché ripeto, non tutti sono soddisfatti di quello che si può fare, perché guardate che non tutto è realizzabile, soprattutto in un paese come il nostro, dove la burocrazia è purtroppo una ragnatela incredibile che a volte ti impedisce di fare quello che vorresti fare. Però insomma, ripeto, con costanza, con impegno, le cose si possono portare avanti. In questi anni credo che siano state realizzate delle buone cose, tra le quali uno stasera, questa convenzione di stasera per me era un obiettivo sicuramente importante, come lo è stato quello dell'ex Pasqualini, che un po' alla volta si sta completando, si è trasferita la polizia locale, a breve si trasferirà il cantiere, perché stiamo definendo il progetto di ristrutturazione, stiamo realizzando il progetto per la caserma nuova. Quindi delle opere importanti che ci hanno coinvolto e alcune, avete sentito, saranno approvate a breve e altre sono in cantiere. Per cui insomma 8 anni sicuramente passati all'interno di una struttura, e l'ho detto oggi ai collaboratori che sono stati qui con me, all'interno di una struttura veramente, veramente valida. Guardate che, e l'ho detto oggi, essendo in Consiglio dell'Autonomia da circa 8 anni, ho potuto toccare con mano tutte le realtà, quasi tutte le realtà trentine. Ho dei colleghi sindaci che fanno loro, si fanno le determine, si fanno le delibere, perché non hanno il segretario comunale, perché non hanno il responsabile del servizio finanziario, perché non hanno il tecnico dell'ufficio tecnico, per cui comuni che lavorano assolutamente in emergenza. Alcuni abbiamo cercato anche di aiutarli, grazie anche alla dottoressa Brunelli che si è prestata a fare il segretario da scavalco, sto pensando ad Avio, sto pensando alla dottoressa Stratta che sta aiutando Vallarsa, cioè stiamo cercando di aiutare quei comuni che sono più in difficoltà di noi. Noi questo problema non ce l'abbiamo perché abbiamo una struttura solida, una struttura sana, fatta di gente che ha voglia di fare, che ha passione di lavorare, e questo ve lo dico con il cuore perché l'ho toccato io con mano. Persone che sicuramente stanno dando il meglio di se stessi, i risultati credo che si siano visti, perché siamo diventati per tanti un comune laboratorio da guardare e dal quale si può imparare. Tanti sono i comuni che sono venuti a chiederci informazioni sui progressi fatti, un lavoro non finito perché si sta andando avanti. Con il PNRR abbiamo ricevuto delle importanti risorse per l'innovazione che si stanno mettendo a punto, per cui insomma una struttura veramente veramente ottima e grande che mi ha supportato e che io ho cercato di supportare il più possibile con il mio ruolo insieme, ripeto, alla Giunta e a tutti voi chiaramente, perché il lavoro, l'ho detto prima, è sempre comunque un lavoro di squadra, e questo ci tengo a ribadirlo, si fa tutto assieme e si cerca di darsi una mano uno con l'altro, per cui lascio un comune sicuramente in salute, con una struttura importante che ha davanti sfide secondo me altrettanto importanti ed interessanti. Sapete che con il mio abbandono rimarrete in 17 perché io non posso essere sostituito da nessuno, quindi rimarrete uno in meno in questo consiglio comunale, e si andrà avanti, sarò sostituito ovviamente dal vice sindaco come prevede la norma, e fino al maggio dell'anno prossimo, poi ci saranno le elezioni anticipate. Le mie dimissioni, sapete, sono dovute dalla norma provinciale che prevede per i sindaci sopra i 5.000 abitanti di dimettersi prima di candidare. È una regola, è una legge che io non condivido, però ripeto, le leggi sono fatte per essere rispettate oppure devono essere cambiate. In Alto Adige questa norma vale per i comuni sopra i 20.000 abitanti. La stessa cosa era successa, se ricordo bene, all'allora sindaco Tiziano Mellarini, che anche lui si era dimesso prima di candidarsi in provincia. Non è mai stata modificata questa norma, per cui anch'io devo fare questa scelta. Per cui domani mattina, ripeto, porterò le mie dimissioni in comune, questo pertanto è il mio ultimo consiglio comunale. Lascio, ripeto, con un po' di tristezza, perché sono stati 8 anni volati, fra l'altro, 2 mandati, fatti con passione, ma soprattutto non li ho neanche visti, è una cosa incredibile di come passa il tempo, di come cambiano le cose. Però ribadisco, un'esperienza di 8 anni come amministratore locale di un comune importante come è quello di Ala, perché ricordo che siamo l'ottavo comune del Trentino, della nostra provincia, per cui un comune sicuramente un comune importante, e più sommati 5 anni di assessore in comunità di Valle, insomma 13 anni a lavorare all'interno della macchina pubblica, mi ha consentito di conoscere non tutto della struttura pubblica, perché lo sapete anche voi, la struttura pubblica è estremamente complicata e sicuramente per conoscerla a fondo bisogna lavorarci tanto. Io ho cercato di farlo, per cui ribadisco, cercherò di mettere la mia esperienza a favore, se avrò la fortuna, ovviamente questo non si sa, lo sapremo il 23 di ottobre, di metterla a disposizione sempre della mia comunità, ma dell'intero territorio, insomma, trentino, perché i consiglieri provinciali rappresentano l'intero territorio provinciale. Di sicuro Ala è e rimarrà sempre comunque nel mio cuore, anche perché l'ho detto prima, ci vive la mia famiglia e quindi per me la città del cuore, anche perché ci sono nato e ci vivo. Per cui niente, vi ringrazio e vi auguro ovviamente buon lavoro per il prossimo futuro. ribadisco, lascia un buone mani in comune, perché la mia giunta, l'ho detto prima, ha condiviso con me, a parte Francesca che è arrivata nel secondo mandato, tutti gli altri assessori sono con me da 8 anni, quindi insomma hanno condiviso con me scelte, programmi e progetti, per cui conoscono alla perfezione tutto quello che è stato fatto. Con alcuni consiglieri di maggioranza anche abbiamo lavorato dall'inizio, sto pensando a Gabriele e a Gianni, e insomma, per cui ringrazio tutti voi chiaramente per quanto avete fatto e vi auguro veramente tante buone cose. Grazie.
Bene, che dire, è finito anche questo consiglio comunale. Assessor Gatti, prego.
Beh, innanzitutto in bocca al lupo sindaco per la sua scelta. Faccio una domanda alla dottoressa Brunelli, ma giusto per capire, il sindaco ha detto che rimarremo in consiglio comunale in 17. Il codice degli enti locali, articolo 44, dice che il sindaco è compreso nel numero dei componenti del consiglio comunale, e a memoria ricordavo che il sindaco faceva capo alla lista ala civica. Perché non entra nessuno di ala civica al posto del sindaco? Giusto per capire, anche perché si rivoluziona tutto
della regione, semplicemente perché il sindaco è stato nominato non come consigliere comunale e quindi non cessa da consigliere comunale, cessa dalla carica di sindaco, e il procedimento elettorale che porta all'elezione del sindaco è l'elezione diretta, quindi non viene sostituito perché non è, pur essendo componente del consiglio, non è cessato dalla carica di consigliere ma dalla carica di sindaco. In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato, un parere del Ministero 501 del Consiglio di Stato 501 del 2001, una circolare della Regione e anche interpellata recentemente la ripartizione seconda ha confermato questa interpretazione.
Grazie. Assessor Gatti.
Sì, non so se tra virgolette ha ammesso intervenire, visto che mi sembra di capire che comunque il consiglio è finito. No, io ci tenevo a ringraziare il sindaco perché effettivamente dopo 8 anni passati assieme penso che questo sia un momento un po' cruciale. Personalmente lo devo ringraziare perché, come ho già avuto modo di dire altre volte qua in consiglio, per me è stata un'esperienza che sicuramente mi ha segnato sia dal punto di vista professionale che personale, e effettivamente sono state portate a casa un sacco di cose positive. Ovviamente il responso finale va lasciato ai cittadini perché sono loro gli arbitri del gioco, naturalmente. Io credo che possiamo dire però, sindaco, che questa giunta e anche la precedente si è impegnata a fondo per cercare di fare il bene di questa comunità. Volevo solo fare i miei migliori auguri perché sono convinto che se porterà a casa un bel risultato questo andrà nell'interesse della nostra comunità.
Grazie. Bene, allora con anche i miei migliori auguri dichiaro chiusa questa seduta del Consiglio Comunale. Sono le 23:25, vi auguro buonanotte e ancora un grandissimo buon lupo.
Grazie Presidente.
Grazie.